San Marica, poi il giù.
Allora, io devo esprimere qualche dubbio, non tanto sulla prima parte, diciamo così, quella che è strettamente antropologica, mi trovo d'accordo, l'echeggia anche vecchi studi, vecchi discorsi sulla generatività delle prodotte delle donne del Novecento, che non è sicuramente indifferente a tutto questo, a passare più su quello, come dire, vado con là. Ho dei problemi sul derivato e poi un appunto finale su Spinoza.
Su?
Spinoza. Un appunto finale su Spinoza.
Spinoza.
E sulla lettura di Spinoza. Quello che non riesco a capire in tutto questo, e sono i dubbi poi di come si diventa attuativi su un percorso di questo genere. Uno, democrazia è una parola eccedente. Non vorrei ridurla, come potrebbe quasi aprire il discorso, a un mero meccanismo, ed è una parola eccedente linguisticamente, perché è un bene comune. Io la democrazia la metto nei beni comuni, non la escludo da quelli, non posso escluderla, perché se mi venisse tolta, Dio non voglia, rischierei di ricadere in quello che era una società di un potere che non era solo ristretto, ma che era di un potere sacro e religioso. Per cui libertà sulle confessioni religiose siamo, come dire, assolutamente d'accordo, ne abbiamo parlato qui anche quando abbiamo avuto dei loni del testo sul rapporto. Quindi io su questo vorrei un chiarimento, perché mi sembra che c'è senso c'è. E su questo mi riattacco a Spinoza. Non capisco se, almeno riprendendo i miei studi filosofici, se la vostra interpretazione è heideggeriana di Spinoza, ma tra Spinoza e Heidegger, io sposo Spinoza, non è violento. La fine di Heidegger è la violenza pura di quella filosofia tra virgolette debole e come dire oppositiva alla tecnica. La fine è la violenza. Spinoza no. Spinoza, secondo me, la violenza è fuori, e non è da poco, visto che antropologicamente, in qualche modo, la violenza, anche quella, ci segna. Ci segna perché siamo violenti e ci segna perché subiamo violenza.
Grazie comunque per le due relazioni. Forse sulla cosa che io chiederò adesso qualche risposta, forse così, la definitivamente non mi piace buona. Vorrei capire meglio il discorso della società che sembra quella che in realtà sono, mi sfugge il termine.
Deregulation. La deregulation.
Decrescita. Ecco. Vorrei dire. Io sono d'accordo sulle cose che venivano fuori un po' dopo, però io vorrei vederla anche, la vedo anche come la possibilità di una generazione nuova, attaccata, allacciandomi alla prima parte, di costruire qualcosa di nuovo insieme, rispetto, per esempio, in una società che adesso, ancora in questi giorni, visto come vanno gli andamenti finanziari, si parla di esportazione, il dollaro e l'euro sono quasi pari, quindi un beneficio per l'euro, per il discorso. Invece il problema nella nostra situazione, io parlo in termini italiani, è quello di una decrescita ma per sviluppo all'interno. Per esempio la salvaguardia del territorio, la messa insieme di forze nuove, mi riferisco alla cooperazione, per esempio per questa roba. E io vedo questa possibilità, perché è legato anche al discorso di che, perché potrebbe portare lavoro, potrebbe portare sicurezza nella famiglia e quindi anche. L'altro discorso invece è ciò che sta avvenendo oggi, qui vorrei avere, se avete delle risposte, sul discorso del controllo mass mediatico. Perché ciò che sta avvenendo con il discorso delle torri RAI, ciò che sta avvenendo con la concentrazione dei libri, quindi del sapere, della cultura, voi che siete pubblicisti, no, dovete andare, molti pubblicano anche come Mondadori, dicendo adesso io ho conosciuto, non vito manco uno, mi pare che non pubblichi più per scelta con Mondadori. No? Ma con questa cosa che sta avvenendo, c'è o non c'è il grosso problema, il grosso rischio del controllo informatico e delle coscienze? E come si può combattere questo? Anche perché poi le agenzie di garanzia, secondo me lì sarebbe il capitolo, vabbè. Io dal mio piccolo, che non so usare molto internet o roba perché sto iniziando, tutte le sere mi chiamano Mediaset Premium oppure Telecom, oppure io a Mediaset Premium, è già la terza volta che gli dico andate dal mafioso di Milano, che se non voglio avere niente a fare.
Andrea, c'è ancora Andrea, l'ultima poi dopo.
Sì, penso che uno degli elementi centrali della riflessione di stamattina sia quello di poter eventualmente riorientare la volontà di potenza che ciascun uomo, la donna, ciascuno di noi ha in una dimensione, diciamo così, di generatività, generativa. Cioè, questa è la mia opinione, in buona sostanza concretizzandosi in azioni di cura di quella che potremmo definire in generale la famiglia umana, e che però ha anche caratteristiche di trascendenza rispetto al tempo contingente che è dato a ciascuno di noi, quindi delle caratteristiche che vanno appunto al di là del tempo. Io credo che questo discenda da convinzioni personali dei due autori e anche da convinzioni religiose personali. Mi viene in mente a questo proposito il paradigma "non ci si salva da soli", per esempio, oppure la metafora di quello che possa essere il paradiso in terra, il paradiso o l'inferno, intendendo come inferno un luogo dove ci si scanna, per esempio, per avere l'alimentazione, e il paradiso invece dove ciascuna persona alimenta la persona che gli sta accanto. Ecco, la mia domanda è un pochino provocatoria, consentite di farla, però io mi domando però per quale motivo dovrebbe essere auspicabile, diciamo, questo modello di società nei confronti di altri modelli di organizzazione sociale che non sono generativi. Prendiamo ad esempio il caso dell'organizzazione sociale consumista, che promette felicità e quindi diciamo una dimensione di soddisfazione non solo dei bisogni ma anche di una vita piena, di una vita soddisfacente. Per quale motivo si dovrebbe invece auspicare un modello generativo che diciamo così pone più l'accento non tanto sul soddisfacimento dei bisogni individuali tipo consumista, ma in una dimensione, diciamo, di soddisfacimento di bisogni collettivi, quindi diciamo così nella dimensione del noi. Perché dico un pochino provocatorio? Perché a me sembra che in questo modello sociale, cioè il modello sociale consumista, che tra l'altro non ha inventato Berlusconi, semmai Berlusconi ne è parte, ha sviluppato una parte legittima, diciamo, di questo modello sociale, ci sono moltissime persone che non lo abbandonerebbero per nulla al mondo, che si ritengono soddisfatte e forse anche un pochino felici, non solo di andare alla domenica magari al centro commerciale, ma di stare all'interno di questo modello organizzativo. Non ho conosciuto persone, al di là di crescite più o meno felici o infelici, che vogliano uscire, diciamo, da questi paradigmi. Quindi la mia domanda è come rendere il modello generativo, cioè non come rendere, quali sono le tesi che voi avete a sostegno di un modello generativo che lo renda, diciamo, concorrenziale rispetto ai modelli sociali che conosciamo, che nel nostro caso sono per esempio paradigma consumista. Personalmente sono profondamente convinto che, come direbbe l'ecologista militante, chi coglie un fiore disturba una stella, cioè quindi sono profondamente conscio che le azioni e le relazioni tra il genere umano sono molto importanti, però non vedo da questo punto di vista un elemento di competitività di questo modello nei confronti invece dei modelli che conosciamo. Tra l'altro stamattina, concludo il mio intervento, lo si diceva questo fatto, per esempio mettendolo in relazione al welfare. Il welfare è stato creato non certo per, diciamo, con l'intenzione di avere maggior cura della famiglia umana, ma forse anche per altri più biechi motivi.